Vediamo Vincenzo fa una foto e poi ci fotografa. Ecco Vincenzo che ci fotografa.
Megiddo.
Possiamo cominciare, vai.
Acceso.
Siamo allora sul tel di Megiddo, qui facciamo una prima sosta con catechesi e riflessione. Vedete che siamo in una zona dove c'è una trincea scavata dagli archeologi, simile a quella della Canyon, che attraversa tutto quanto il sito per vedere i vari livelli. La cosa più famosa trovata in questa trincea è questo altare, vedete di forma ovale, che è stato ritrovato ed è del periodo del bronzo antico, con una scala di accesso. Vedete che davanti c'è una parte più bassa con una scala, e salendo su quella scala il sacerdote portava sull'altare le offerte del re, le offerte della popolazione, uccideva agnelli, buoi, eccetera, per offrirli agli dèi perché potessero avere potessero donare protezione e aiuto alla città, no? Lo vedete qui in questo luogo. Ma la cosa per cui noi ci soffermiamo qui è invece questa zona dove c'è la palma qui dinanzi a noi, dove abbiamo questi luoghi di pubblici, diciamo, potrebbero essere luoghi per i cavalli, granai, luoghi dove venivano tenute le vivande, luoghi di amministrazione. È difficile dire esattamente a che cosa servissero, no? E questi luoghi, come le porte, hanno una doppia datazione: alcuni li datano ai tempi di Salomone, altri li datano ai re successivi, no? Comunque siamo nel periodo dell'Antico Testamento, dove i due regni sono divisi. Noi ci fermiamo per riflettere su Salomone, quindi scegliamo arbitrariamente, e probabilmente a rando peraltro, ma non è così importante, il periodo di Salomone, questo grande re che discende da Davide, è il re che viene dopo Davide, i cui figli divideranno il regno, quindi nel momento in cui il regno è ancora unito. Salomone ricorda alla Chiesa la grande tradizione della sapienza. Se voi andate al libro dei re, al capitolo terzo, si racconta di Salomone il sogno di Gabaon, che è un episodio molto bello in cui Dio si manifesta al re, appena diventato re, e gli dice: io ti darò una sola cosa, chiedi quello che vuoi e te lo darò. Si potrebbe paragonare per certi aspetti a Aladino, no? Cioè non tre richieste ma una. E allora il re fa questa richiesta bellissima che dà in là tutta la sua vita: io ti chiedo un cuore capace di riconoscere il bene e il male, perché io ho un popolo numeroso e lo debbo saper guidare. Quindi ti chiedo la capacità di discernere, di capire cosa è bene e cosa è male. Notate, Israele sa bene che si sta in male oltre che al bene. Pensate a chi di voi guida un amico, un figlio, una figlia, cioè vi accorgete che ci sono tantissime scelte, da una parte vai in un modo, dall'altra vai la parte opposta. Cos'è il bene, cos'è il male, no? Salomone lo vuole sapere non solo per sé, ma perché deve guidare gli altri, ed ha questa grande richiesta. E il re, e Dio gli risponde: siccome tu non mi hai chiesto soldi, potere, regno, vita lunga, donne, ma mi hai chiesto questo, io te lo darò. Cioè la tua richiesta è la richiesta giusta, è quello che io mi aspetto che un re debba chiedere, perché il re deve governare, no?
Questo passaggio l'ha riferito Ratzinger al Parlamento del Reichstag di Berlino.
Esatto, Ratzinger, che è intelligente, sa citare i testi giusti nei luoghi giusti. Cosa deve essere un politico? Un politico deve saper distinguere cosa porta alla rovina e cosa porta al vero bene la popolazione, no? E subito dopo ci sono due episodi, potrete leggere nella vostra Bibbia, che ricordano questo. Il primo, come sapete, è il famoso giudizio di Salomone, dove si vede l'intelligenza. E ci sono due donne che partoriscono. Una donna perde il bambino, muore subito nato, l'altro vive, e allora le due donne dicono: il bambino vivo è il mio. E il re cosa fa? Non sapendo come assegnarlo, prende il bambino e dice: io lo taglierò a metà con la spada e ognuno se ne prenderà a metà. Allora la vera madre del bambino dice: allora io non lo voglio, preferisco che se lo prenda l'altro, e il re capisce che lo deve dare alla donna che è disposta a rinunziare al bambino. Cioè Salomone diventa l'immagine del sapiente che sa risolvere i problemi, no? L'immagine fra l'altro bellissima, no? Chi ci tiene ad una cosa è più felice che sia. Pensate a quelli che dicono: ho fatto un omicidio per amore, no? Io ho ammazzato quella donna perché non potevo vedere nel braccio l'altro. Vuol dire che non l'amavi, cioè tu hai fatto un omicidio per odio, non per amore. Se tu l'amavi avresti detto: io la amo talmente, è meglio che sia felice lei, soffro io, ma almeno che viva, no? Ecco, Salomone ha la sapienza di capire l'amore, e poi, come sapete, viene la regina di Saba. Qui siamo non in questo luogo, ma questo luogo, Salomone è stato qui sicuramente, ha comunque rinnovato, secondo la Bibbia, questo luogo. Viene la regina di Saba dall'Etiopia. Voi sapete che il Negus di Etiopia, già ai tempi di Mussolini, si vantava di essere figlio di Salomone. Lì c'è un ebraismo antichissimo e c'è una delle chiese più antiche, perché appunto la presenza ebraico e cristiana viene fatta risalire alla regina di Saba. Allora la regina di Saba viene, lo interroga e poi dice: non ho mai trovato nessuno saggio come lui, cioè a tutti gli indovinelli, i trucchi, eccetera, ha saputo rispondere. E Salomone diventa poi per eccellenza il sapiente. Voi sapete che Salomone, si dice per esempio nel libro della Sapienza, che viene attribuito a lui, vedremo che molti libri sono attribuiti a lui, che Salomone desidera la sapienza più della salute, più della bellezza. Cioè un'affermazione fortissima, più dell'oro, dell'argento, delle perle, più. Cioè la sapienza è il massimo desiderio dell'uomo, è la massima aspirazione dell'uomo, avere la capacità di capire il bene e il male. Pensate se una donna oggi dicesse: io preferisco essere aracca e brutta purché sono sapiente, so guidare la mia famiglia. Non è facile trovare una donna, una persona dice: vabbè, non me ne importa niente se mio marito è ricco purché mio marito sia buono. Perché mio marito sia saggio, cioè mettere la saggezza sopra la bellezza, sopra la ricchezza, sopra le altre cose. E nel libro della Sapienza ci sono dei brani veramente molto molto belli, dove appunto il re descrive un po' la sua vita. Da un lato si dice che il re è mortale come tutti gli altri uomini, ma d'altro canto si dice che ha voluto sposare la sapienza. Notate questo fatto, della Sapienza non l'ha scritta assolutamente Salomone, cioè sempre ammesso che ci sia una continuità, è stata scritta 1000 anni dopo, no? Ma ancora 1000 anni dopo Salomone è l'immagine del sapiente. Se voi vedete l'inizio, si dice Sapienza di Salomone, il primo versetto del libro, no? Al capitolo 7 dice l'autore del libro: anch'io sono un uomo mortale uguale a tutti, la mia carne fu modellata nel grembo di mia madre, nello spazio di 10 mesi, perché sono i mesi lunari, non i mesi, ho preso consistenza nel sangue, dal seme di un uomo e del piacere compagno del sonno. Cioè io sono nato dal seme di un uomo, dallo spermatozoo, e dal piacere compagno della notte. Sono nato così per caso, da una notte d'amore qualsiasi fra mio padre e mia madre, no? Fui allevato in fasce, circondato di cure, nessun re ebbe un inizio in modo diverso. Una sola è l'entrata di tutti nella vita, è uguale nell'uscita, si nasce tutti allo stesso modo, si muore tutti allo stesso modo. Cioè Salomone ha il coraggio di dire: io sono uno come tutti gli altri, ma per questo implorai la sapienza. E poi arriva a dire al capitolo 8: la sapienza l'ho amata e corteggiata fin dalla mia giovinezza, ho bramato di farla mia sposa, mi sono innamorato della sua bellezza. Cioè immagina la sapienza come la sua donna. E un autore, un grande esegeta gesuita, si chiama Maurice Gilbert, dice che in questo brano di Sapienza si prefigura già il celibato. Cioè Salomone nel libro della Sapienza, che ripeto non è di Salomone, già dice: basta avere la sapienza e si può vivere senza moglie. Cioè la sapienza, lo studio della Bibbia, lo studio della volontà di Dio, è sufficiente perché un uomo viva in pace. E come sapete sarà Cristo a dire che i vergini, le vergini e i celibi sono pieni di, sono le spose di Cristo, gli sposi di Cristo, quindi vivono di questo amore che è sufficiente per vivere, no? E poi abbiamo fra gli altri scritti, pensate al libro del Coelet. Sapete che il Coelet è questo libro dove si dice che tutto è vanità, un testo meraviglioso dove dice: si comincia e poi tutto è uguale, ognuno pensa di fare una cosa nuova e poi dopo si è fatto sempre da sempre la stessa cosa. E allora il Coelet, che non è uno scettico, c'è uno studioso, si chiama Angelo Passaro, che dice: Coelet è un grande furbo. E Coelet dice: siccome dell'uomo si deve dubitare, l'unica cosa certa è Dio e la sapienza, quindi diffida di tutto ciò che è umano, radicati in Dio. L'unica cosa che resta alla fine della vita non sono neanche i libri, neanche le donne, neanche la salute, neanche la giovinezza, ma è Dio. Quindi temi Dio, questo sia il principio della tua vita, no? E sapete che anche il Cantico dei Cantici viene attribuito a Salomone, perché appunto Salomone è colui che ha capito il mistero dell'amore, ha capito che la sapienza suprema è questa capacità di amare veramente, di donarsi nella passione, ma di amare poi finalmente Dio, perché nella sposa del Cantico dei Cantici si vede Dio. E secondo la tradizione biblica, Salomone, che era il più sapiente uomo mai vissuto sulla faccia della terra, si rovinò perché si attaccò il cuore a donne straniere. La tradizione biblica vuole che Salomone abbia avuto 700 mogli e 300 concubine, la maggior parte pagane, perché la sua sapienza... Si vede che il celibato è successivo, il libro della sapienza non è esattamente della stessa teologia del libro dei re. Questo attaccamento, diciamo, a essere disposto a cedere qualsiasi cosa pur di avere donne, pur di avere affetto, eccetera, lo portò poi dopo a, diciamo, a instupidire e a rovinare con se stesso il popolo che gli era affidato. Quindi questo luogo ci ricorda il valore della sapienza e il rischio di perdere la sapienza, di non metterla al posto che le spetta. E possiamo immaginare Salomone, che sta qui, che dice cosa dobbiamo fare per il popolo, cos'è il bene, cos'è il male. Bene, proseguiamo.